qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Nell'archivio di Stato dei Frari, sull'indice che intitola Malviventi in terraferma, un fondo dei capi del Consiglio dei Dieci, si trovano due leggi dello stesso Consiglio dei Dieci, del 14 marzo e del 17 maggio 1782. Sono diffuse un po' per tutto lo Stato, esse dicevano, persone che, immerse nell'ozio, prave nel costume e dedite al vizio, mai soffrono di procacciarsi il giornaliero alimento con la propria industria. Rappresentanti dei comuni, parroci, familiari e chi altro fosse a conoscenza di questi malviventi o vagabondi, come si preferiva definirli, erano invitati a denunciarli ai podestà dei centri più grossi del dominio, i quali, istruito il processo con rito sommario, potevano condannarli a servire per qualche anno in Levante, incorporati nelle truppe della Repubblica. I processetti, così istruiti, assommavano a 865, distribuiti in un arco di tempo che andava dal 1782 al 1797. La stragrande maggioranza dei loro protagonisti era stata condannata dapprima al servizio nell'esercito, in un secondo tempo a una sorta di lavoro forzato, in un corpo di nuova creazione, detto appunto dei travagliatori, e che operava anch'esso in Levante. Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Nazionale Veneta. Questa sera, come di consueto, trasmettiamo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica per il nostro consueto appuntamento del martedì. E come avrete un po' capito da questa piccolissima introduzione, cercheremo questa sera di affrontare un discorso sui vagabondi, su quella gente che più si avvicinava al termine di vagabondo, che verso la fine del Settecento occupavano un relativamente piccolo posto nei territori della Serenissima. Per fare ciò ci siamo un po' documentati, ci documenteremo insieme con una ricerca fatta da Francesca Meneghetti Casarin, appunto proprio su questa problematica del fine Settecento. Come abbiamo sentito, prenderemo in considerazione gli ultimi 15 anni della Veneta Serenissima Repubblica, dove sono stati istituiti questi 865 processetti. Cercheremo di capire il ruolo di questi vagabondi, come erano calcolati nella Veneta Serenissima Repubblica, nelle istituzioni, nella società, e comunque, da come abbiamo visto questa piccola introduzione, si capisce bene che questi vagabondi rappresentano un arco abbastanza grande, che va appunto dai malviventi, da quelle persone che commettono dei piccoli reati o dei reati, a delle persone che sostanzialmente non hanno voglia di lavorare e girovagano per il territorio. Ecco, a questa dicitura che abbiamo un po' messo, bisognerebbe approfondire un discorso, appunto, e fare una ricerca molto più distillata in tutti i territori della Serenissima, sia nell'entroterra, nella terraferma veneta, sia nei territori dell'Adriatico, nei territori da mare, perché da come appare su questa analisi di questa studiosa non è facilissimo capire, identificare il vagabondo come una persona specifica. Comunque, un dato viene fuori da questi processetti, che è quello della giustizia veneta, dell'operosità della giustizia veneta e soprattutto della velocità dei processi. Qui abbiamo un esempio di un processo fatto a Domenico Bellotto nel 1796, è un 32enne celibe che vive con la madre, e questo personaggio vive praticamente su un paesetto di Treviso, ha un piccolo lavoro, tra l'altro ha una carriola che usa per portare abiti sporchi a delle lavandaie che vengono lavati e per poi riportarli ai suoi padroni. Insomma, ha un piccolo lavoro, però questa persona si ubriaca, diventa manesco, usa violenza anche nei confronti, è manesco con la propria madre, continua a zuffarsi con tutti, è un assiduo frequentatore di osterie. Dunque, ecco, appunto, vediamo anche che questa figura di vagabondo non è proprio intesa come una figura di mendicante, di uno che non ha un lavoro, ma viene accusato, sebbene porta avanti un piccolo lavoro. Comunque, ecco, vediamo che a un certo punto i suoi vicini di casa hanno deciso di porre fine alle molestie che questo personaggio provoca nella via dove abita. Ed ecco che allora un muratore, un contadino, l'oste e gli altri vicini, il parroco e la stessa madre del Bellotto lo denunciano alle autorità. Questo accade l'8 gennaio e appunto per ritornare del 96 e appunto per ritornare a quello, all'appunto che volevo fare prima della velocità della giustizia veneta, l'8 gennaio viene fatta questa denuncia, il giorno 10 il podestà di Treviso si trova tra le mani questo scritto e il giorno stesso comincia gli interrogatori di tutti i testimoni. Questo porta il giorno 14 di gennaio all'interrogatorio del Bellotto e sappiamo che in poche ore questo Bellotto viene condannato a 6 anni di lavori quasi forzati. Questo piccolo appunto per dire come a differenza di 200 anni, a differenza dei nostri giorni, dove i processi durano anni, qualche decennio anche, a fine del Settecento, quando illustri intellettuali di oggigiorno continuano a dire che la Veneta Serenissima Repubblica era uno stato in evidente decadenza, ecco, nel giro di una settimana viene presa in mano una denuncia e si ha già il condannato imbarcato per pagare, per sdebitarsi della sua condanna. Ecco, adesso un piccolo problema che nasce dalla nostra piccola ricerca è cercare di capire esattamente cosa voleva dire vagabondo nel fine del Settecento, perché appunto inizialmente sembrerebbe che questi vagabondi fossero delle persone che girovano per il territorio e senza lavoro, magari per vivere rubano. Poi vediamo appunto questo processo al Bellotto e vediamo che lo stesso Bellotto in qualche maniera aveva un piccolo lavoro. Ecco, è un po' difficile capire appunto cosa la giurisprudenza veneta, che significato avesse per la giurisprudenza veneta vagabondo. Andando avanti su questa ricerca, tornando al 1500, alla seconda metà del 1500, troviamo che i vagabondi, appunto nella giurisprudenza veneta, vengono associati a personaggi non del tutto mendicanti. Cioè, se dal 1400-1500 esisteva una forma di vagabondaggio intesa come mendicante, come persone che tutto sommato erano senza lavoro e erano in difficoltà anche a trovarsi lavoro, vuoi per delle mal deformazioni del corpo, vuoi per qualche malattia o per qualche incidente avuto durante la vita, molte persone non potevano procurarsi il lavoro, ecco, queste persone facevano parte di un gruppo sociale chiamati mendicanti, e tutto sommato sia nelle città della terraferma sia a Venezia esistevano molte associazioni di volontariato che aiutavano queste persone, associazioni caritatevoli, ecco. Poi dalla seconda metà del 500 questi vagabondi, questi che prima erano mendicanti, vengono associati a una figura più irrequieta, cioè a una figura di personaggi che possono essere affiancati anche a personaggi che fanno dei reati specifici, che rubano, che taccheggiano le persone, che compiono dei delitti anche per persone importanti, per nobili, e questo deriva soprattutto dalla grande quantità di persone che arrivavano dai domini spagnoli, dalla Lombardia spagnola, e che erano definiti i bravi, i famosi bravi di Manzoniano, ricordo. E questi personaggi, finite le guerre spagnole in Italia, si adoperavano, sopravvivevano facendo i tirapiedi, se così vogliamo chiamarli, dei grandi signori. Ecco appunto che nella seconda metà del 500 o nel 600 il vagabondo viene accostato a questi personaggi. Poi abbiamo, si arriva al 700 che il vagabondo si sgancia da questi bravi e ritorna in qualche maniera ad essere definito come una persona che ha un'autonomia nelle sue iniziative. Appunto, è ozioso, ma non necessariamente senza mestiere, e manifesta una certa predilezione per le tenebre, ed ecco, tutto sommato costituisce una minaccia per l'ordine pubblico. Non è più individuato in una figura prettamente criminale e portatore di armi da fuoco magari, o persona che si dedica ai furti di varia specie, ma persona che in qualche maniera si crea un disturbo alla quiete pubblica. Ecco, qua si ha degli altri problemi a identificare sempre il vagabondo, perché, come sappiamo, come è ben noto, la giustizia veneta era abbastanza particolare. Sappiamo che oltre al Consiglio dei Dieci, che era calcolato che la magistratura più autorevole e rappresentativa, che affrontavano questo tipo di problema, o un simile problema, ce n'erano delle altre. C'era la magistratura degli esecutori contro la bestemmia, che nasce alla metà del Cinquecento più o meno, che tende a portare avanti una questione morale e religiosa, a sradicare la blasfemia, considerata come un detestabile peccato allora. Poi abbiamo i signori di notte criminali, che esistevano molto tempo prima a Venezia, che avevano compiti di ordine pubblico in tempo di notte. Poi abbiamo un'altra magistratura molto importante, sempre nella Serenissima, i provveditori alla sanità, che vengono istituiti nel 1483, che si occupano tutto sommato dei lazaretti, della pulizia delle strade, insomma delle cisterne, dei commestibili, delle sepolture in generale, dei medici, dei fisici, dei barbieri, insomma tutto quello che riguarda un discorso di sanità, e che molto probabilmente si intersecava con l'operato del Consiglio dei Dieci, appunto anche su una questione di vagabondaggio. Ecco, c'è una piccola problematica sull'identificare il vagabondo nella Serenissima, appunto per sia le varie magistrature, ma sia anche per la peculiarità della politica e del diritto perseguito nello Stato Veneto, cioè che è sempre stato quello di lasciare sussistere molte autonomie e molti privilegi nei vari centri del dominio. E questo ha fatto sì che, insomma, un po' la giurisprudenza in questo caso fosse abbastanza varia. Bisognerebbe approfondire un discorso su tutti i centri più grossi sulla giurisprudenza, sui statuti di tutti i centri del dominio veneto. Ma quello che più va, secondo me, a colpire questa non chiarezza dell'identificazione del vagabondo va ricondotto ha una coscienza giuridica nel Veneto che è insofferente a rigide schematizzazioni per i cavilli, per certe pignolerie, che come sappiamo invece è abbastanza proficua al pragmatismo e alla libertà di manovra dei giudici. E come dice questa studiosa, questa Casarin, la coscienza giuridica veneziana, insomma, è abbastanza chiaro che trova nell'arbitrium la sua espressione più chiara. Dare un senso alla parola vagabondo, dare un senso linguistico, sembra difficile perché a volte per vagabondo si identificano quelle persone senza occupazione, a volte queste persone hanno un'occupazione, a volte queste persone, questo significato di vagabondo identifica una persona che girovaga per il territorio, ma in linea di massima possiamo dire che l'occupazione rappresenti effettivamente un'identificazione abbastanza precisa del vagabondo. Chi non ha lavoro fisso, chi non lavora per 8 ore e per 8 giorni all'anno viene identificato come vagabondo. Queste idee cominciano nel Settecento a crescere sia nell'elite politica, ma diciamo in tutta la società, sia veneta sia europea. Nel Stato Veneto l'idea principale è che chi non fa fatica, chi fa una vita viziosa e oziosa, scemi dal dovere di comportarsi in una certa determinata maniera nei confronti dello Stato, della società. Dunque sembra prendere vigore nello Stato quell'atteggiamento nei confronti del vagabondo abbastanza significativo per una questione di carattere, se vogliamo così pensare, di carattere puramente economico nei confronti della società, cioè delle persone che sono improduttive si rendono colpevoli di un atteggiamento dannoso nei confronti della società. Ma vediamo comunque che nella giurisprudenza veneta non viene assegnato e non viene identificato chiaramente il termine vagabondo. Negli atti, come abbiamo visto, il vagabondo viene interpretato in diverse maniere. Dunque è un po' difficile trovare una posizione ben chiara appunto nelle leggi, nella giurisprudenza veneta. Si è pensato anche che questo vagabondare, questo settore della società veneta fatto di vagabondi sia limitato nel Veneto a confronto di altri stati europei come la Francia, l'Inghilterra, la Germania, insomma, ecco, sia stato limitato dalla toponomastica del territorio veneto, dalla geografia del Veneto. Come sappiamo, in altri stati europei del Settecento e anche prima, comunque, molti erano i vagabondi che avevano alle loro spalle
centinaia e centinaia di chilometri. In Normandia, per esempio, si trovavano dei vagabondi che arrivavano da quasi tutti i paesi confinanti con la Francia, mentre nel Veneto, tutto sommato, si trovano al più dei vagabondi che arrivano al massimo dalla Liguria. La maggior parte dei vagabondi nel Veneto sono persone, tutto sommato, che autoctoni del territorio veneto, della Serenissima. Si è pensato anche in un primo momento che il fenomeno del vagabondo sia stato inizialmente tollerato dalla politica veneta per, appunto, per le radici che il patriziato, che la nobiltà veneta ha sempre avuto dalla sua storia. Cioè, sappiamo che tutta la classe dirigente, tutto il patriziato, tutta la nobiltà veneta si sono formati con le mercanzie, erano dei navigatori, dunque si spostavano soprattutto nelle navi, ma si spostavano in territori ed in stati lontanissimi, basta ricordare per esempio Marco Polo. Dunque questo retaggio del patriziato e della politica della Serenissima induce un po' a pensare che venissero tollerati questi vagabondi in qualche maniera. Però poi, se andiamo a approfondire, verso il 700, quando prende piede anche nel territorio veneto quella borghesia che sarà quella classe burocratica che andrà a prendere il posto nel secondo gradino, diciamo, della piramide dello Stato, dove, come sappiamo, questa classe sociale si identifica nel lavoro o nel focolare, nella famiglia, si può dire che in qualche maniera l'atteggiamento verso il vagabondo in questo senso può un po' cambiare, ma anche qui non abbiamo elementi sufficienti per dire che in qualche maniera ci fu una repressione dei vagabondi per una questione politico-morale, per una questione sociale. Allora, per chiudere un po' questo capitolo del vagabondaggio riguardante lo spirito deliberativo delle leggi, si fa fatica a capire esattamente le cause, il perché, quando nasce questo vagabondaggio, perché, come abbiamo visto, si trasforma negli anni, nei secoli. È difficilissimo capire come la politica lo senta, come la politica cerca di eliminarlo e il perché. Tutto sommato, comunque, si può dire che ci sono moltissimi alti e bassi e che comunque il vizio dei vagabondi e le loro intemperanze, la loro dissolutezza morale, va a cocciare contro quell'idea conservatrice del patriziato veneto, e non solo del patriziato ma di tutta la società veneta, che si identifica su un'amministrazione buona, ordinata e tranquilla dello Stato. Se andiamo poi ad analizzare il fenomeno del vagabondaggio in tutto il territorio della Serenissima, si riscontrano ancora una volta molte differenze, molti alti e bassi. Sappiamo che il problema va dal 1783 alla caduta della Serenissima, va scemando con dei picchi comunque abbastanza elevati che si registrano negli anni nel 1783, nel 1786, nel 1788 e nel 1793. Si può prendere in considerazione un discorso di prezzi agricoli, materia prima di sopravvivenza, diciamo, preponderante in quegli anni nella società veneta. Il confronto, se andiamo a vedere, può essere importante da un lato. Vediamo che nel 1783, appunto l'83 è stato un anno di altissimi prezzi e di carestia. Il 1788 è terzo anno consecutivo di scarso raccolto per il mais, caratterizzato dalle rigidissime temperature di dicembre, destinato a inaugurare un'altra annata nera. L'86, che vede un'altra annata insufficiente di raccolto di frumento, però non è così per il mais. Il 1793 però inverte tutta questa tendenza. Vediamo che è un'altra annata terribile per il raccolto del mais, fondamentale, ricordiamo, per l'alimentazione contadina, però qua si tocca il minimo storico delle denunce. Dunque, ancora una volta vediamo che manca questa uniformità di tendenza. Adesso cercheremo di valutare, anzi di vedere, come sia l'andamento nelle varie città della terraferma. Ecco, c'è da dire una cosa importante, o abbastanza importante, che si verifica a Bergamo, e cioè l'impennata che esiste negli ultimi anni, dal 1795 in poi. E questa può essere legata a delle vicende politico-militari che avvenivano nei territori di confine, nei territori piemontesi, lombardi, delle idee illuministiche che cominciavano ad avvicinarsi ai territori della Serenissima, per cui, insomma, ha un'idea ad questo sentire di un avvicinarsi di cambiamenti epocali che potrebbe aver indotto la popolazione magari ad avere qualche propensione all'ordine pubblico. Ecco, Bergamo è una città che per i due terzi ha un territorio infecondo, come scrivono gli storici o i rettori di allora. E il lanificio e il lavoro della seta è un'importante forma di sussistenza. Ricordiamo che anche se il lanificio, se il lavoro attorno alla lana andava scemando, comunque verso la fine, gli ultimi anni della Serenissima, conosce una sorta di colpo di coda e raggiunge l'apice appunto verso questi anni. L'industria della seta, che è la fonte principale del lavoro di Bergamo in questo periodo, comunque offre lavoro a circa 40.000 operai per quasi tutto il periodo dell'anno. Nel 1785 è anche l'anno del raccolto abbondante di cereali. Dunque anche qua si scarta l'ipotesi congiunturale economica. appunto e del controllo società sociale degli apparati dello Stato. A Brescia, sì, altra città molto importante della terraferma, si presuppone che la sua popolazione sia irrequieta, ma si devono scartare motivi legati al lavoro. Si contano almeno 12 telerie, la Camera Fiscale è la più ricca della terraferma. Insomma, la sua posizione è abbastanza favorevole anche nel sistema stradale. Probabilmente tutto questo attira un certo fascino sui disoccupati forestieri. Una notevole concentrazione di denunce l'abbiamo in pianura, nei borghi di pianura, dove per la sua abbondanza di acque questo territorio richiama magari tanti migranti a lavorare dei stati confinanti. Dunque qua vediamo che il vagabondaggio, come nel bergamasco, anche nel bresciano, non è sinonimo di un'economia triste, ma sembrerebbe l'incontrario, cioè è sinonimo di economia piuttosto vivace. Veniamo a Verona e qui troviamo che Verona è una città abbastanza tranquilla, forse per la realtà, forse per l'importanza economica e strategica di Verona, forse per un'economia più vitale e differenziata. Sappiamo che sono molto diffuse le colture agricole specializzate, di riso, ulivi, molto importante è la cultura dei vitigni e del famoso vino della Val Policella. Dunque, sotto questo aspetto, vediamo un po' Verona come sia una città che si discosti dalle altre della terraferma. C'è da dire che comunque i rapporti degli inquisitori denunciano una vivacità molto litigiosa della società, non molto rosea sotto l'aspetto dell'ordine pubblico, se non altro. Ecco, poi veniamo a Vicenza, dove c'è la più alta concentrazione di processi rispetto al numero degli abitanti. Qui vediamo che le relazioni dei rettori sottolineano il genio vivace e rissoso dei suoi abitanti, esacerbato da un forte consumo di vino. Sui processi si insiste sull'oziosità degli imputati ed su molti malviventi sfaccendati e disturbatori della pubblica quiete e privata sicurezza. Questa oziosità probabilmente si spiega con la crisi agricola dei primi anni del 1780, però anche qua c'è un dato contraddittorio, che è la realtà, l'impronta fortemente tessile del territorio, soprattutto il pedemontano, Tiene, Schio, Valdagno, eccetera, dove abbiamo un grosso incremento della popolazione nel 1700, grazie anche alle grandi fabbriche di pannine legate alla lana e alla seta, appunto dove nascerà poi quel grande comprensorio legato a questa manifattura. Qui si può legare il fenomeno magari a qualche prima, a caratterizzarsi appunto di questi primi, se vogliamo chiamarli, prodotti, a questi nascenti prodotti di proletariato manifatturiero. Passiamo al Padovano, dove il vagabondo è un tipo manesco e irascibile, soprattutto in famiglia, e forte bevitore. ha grande fama di danneggiare i beni delle grandi proprietà veneziane diffuse specialmente nella Bassa. Questo può essere legato anche all'economia locale, legata ai regimi d'acqua dei fiumi, che costituiscono da una parte una grossa fonte di ricchezza, ma dall'altra anche effetti disastrosi quando le periodiche inondazioni distruggono le opere umane e appunto anche i raccolti. Altro elemento del vagabondo padovano è quello legato ai pellegrinaggi, alla festa del santo e alle grandi fiere che si tengono in questo territorio. Nel territorio di Rovigo più o meno si assiste a dei vagabondi allineati a quelli della Bassa Padovana, sono dei ladri campestri o dei mendicanti oppure attentatori alle virtù femminili. Anche qui, come nel Padovano, i raccolti sono insidiati dalle piene dei fiumi, dal Po, dall'Adige, che asportano ettari e ettari di terreno coltivato, anche se comunque il Polesine rimane il granaio della Repubblica. Qua manca del tutto un apparato manifatturiero. Per Treviso abbiamo delle fonti di scorti dove i rettori sono un po' in contrasto, c'è chi dice che è una città tranquilla, chi dice che è abbastanza turbolenta. La preoccupazione dei rettori è per dei malviventi abbastanza giovani che provocano spaventi alla popolazione. Nei territori agricoli del Trevigiano vediamo che abbiamo dei momenti abbastanza tranquilli. Si passa poi a Friuli, dove i processi in rapporto alla popolazione sono assai modesti, si ha un senso di vagabondi di inerzia, abbastanza simile a quello che regna nel Polesine. Il vagabondo friulano è un incallito frequentatore di osterie, spesso molesto e molto esposto alla miseria. Andiamo a vedere Chioggia, che fa parte del Dogado, dove l'economia è basata prevalentemente sulla pesca e abbiamo dei segnali di straordinaria litigiosità specie familiare. Capodistria, per poi allontanarsi, andare nelle terre oltremarine, che è il territorio caratterizzato da un suolo calcareo, è abbastanza sterile, le uniche risorse sono un po' di ulivi, delle saline e la pesca. Vediamo che è un territorio dove la popolazione è in uno stato di miseria e qua potrebbe essere collegato il fenomeno appunto a questo aggravio indigente della popolazione. Comunque, per concludere questo piccolo passaggio nel territorio, si ha una realtà multiforme e spesso il fenomeno è legato a vicende congiunturali, altre volte invece se ne discosta. In alcune zone si intreccia con la povertà, altre il fenomeno si intreccia con la vitalità economica e le realtà produttive. Questo si identifica in zone agricole ma anche in zone manifatturiere. Poi altra costante o discostante può essere quella dove il fenomeno si appoggia ai punti geografici più adatti per assicurare la clandestinità, quali possono essere le valli, i boschi, le montagne, insomma. Altre volte lo vediamo in luoghi scoperti. Appunto, le denunce non piovono dalle località arretrate, statiche, ma anche da dove c'è un movimento di idee, di popolazione, il rapporto tra città e la campagna, tra l'agricoltura e l'industria sembra essere altalenante, squilibrato. Vediamo che, sapendo che le persone produttive sono legate soprattutto ai lavori di campagna, sappiamo che il rapporto tra la città e la campagna era 1 a 4 come attività produttive. Dunque anche qua abbiamo un altalenarsi ancora una volta di realtà differenti. Dunque questo fenomeno è difficilmente capibile da quale può essere la sua identità sociale, è abbastanza variegato. L'unica componente in qualche maniera che si può attribuire al vagabondo chiara è quella che tutti gli imputati sono maschi, e qua viene a dire che probabilmente questo rispecchia ancora una volta la società, le istituzioni, la giurisprudenza veneta, fortemente conservatrice anche nella morale, perché vediamo che comunque la componente femminile è indirizzata verso modelli, diciamo, viene perseguitata dalla giurisprudenza verso delitti o accuse soprattutto di prostituzione, e molto probabilmente il venir meno del vagabondaggio femminile in questo periodo era dovuto più che altro, come abbiamo detto, a questioni di morale e di differenza tra i maschi e le femmine che ancora persisteva nella società, nella morale, nelle istituzioni dell'epoca. Un'ultima costante abbastanza chiara è che gran parte degli imputati ha un'età compresa al di sotto dei 25 anni.